Let me tell you.
Breaking Yulm. Girl, you my little boo thing. So I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua, siamo tornati in Radio Yulm, questa è Breaking Yulm, oggi è giovedì 18 aprile 2024, sono le 12.50, io sono Tommaso, in studio con me c'è Leonardo.
Buongiorno, buongiorno, e in regia, ricordiamolo sempre, c'è Lorenzo che ringraziamo, in più salutiamo anche tutti i nostri amici in studio.
Grazie mille Lorenzo, grazie mille a tutti i nostri amici in studio che ci stanno guardando e ascoltando ovviamente. Tante tante notizie oggi sui vari conflitti che ci sono in questo momento nel mondo e parleremo anche di molte altre cose, restate con noi. Allora, eccoci qua in questa Milano in piena primavera, in piena Design Week, che tra l'altro non so come è rispetto agli anni scorsi, ma mi sembra veramente caotica, veramente un sacco di gente. Ma lasciando stare questi argomenti, iniziamo subito con la rassegna stampa con le notizie di oggi.
Allora, partiamo da appunto le notizie di oggi, cioè da queste serie di conferenze che ci sono state negli ultimi 2-3 giorni, il G7, il Consiglio Europeo. E appunto il Consiglio Europeo ha adottato delle conclusioni sull'Ucraina. I leader approvano la fornitura nel giro di settimane di una difesa aerea all'Ucraina e spingono per accelerare tutta l'assistenza militare, compresa appunto anche le munizioni. Invece sul Medio Oriente l'Unione Europea ha condannato l'attacco dell'Iran e ha annunciato sanzioni, chiedendo anche ovviamente la tregua a Gaza, ma abbiamo chiesto di un contributo a Jacopo Mocchi, che abbiamo già sentito la settimana scorsa e che comunque era stato molto interessante, quindi perché no? Quindi ascoltiamo Jacopo Mocchi, studente dell'Università Cattolica di Milano.
Il 99% circa dei 300 droni emessi lanciati dall'Iran sono stati intercettati, e questo anche grazie alle forze statunitensi e britanniche dispiegate nella regione. L'attacco iraniano non ha sortito pertanto effetti significativi in termini di danni e vittime, ma evidenzia come a livello politico un'altra linea rossa, l'ennesima, sia stata superata in Medio Oriente. E va ricordato che mai Teheran aveva colpito direttamente all'interno dei confini israeliani, se non attraverso la sua rete di proxy in Libano, Iraq, Siria o Yemen. A questo punto Teheran può vendere l'attacco alla propria opinione pubblica interna come una vittoria, almeno dal punto di vista simbolico e psicologico, e al tempo stesso può lanciare anche un messaggio allo Stato ebraico. Se Teheran non avesse dato ampio preavviso e tempo per prepararsi, Israele avrebbe potuto subire seri danni al suo territorio. Al tempo stesso, la risposta arrivata dall'Iran ha una duplice utilità anche per Israele. Da un lato permette di distogliere l'attenzione internazionale e interna dalla striscia di Gaza, senza aver liberato tutti gli ostaggi e senza aver sconfitto Hamas. Dall'altro permette allo Stato ebraico di ottenere nuovo e più ampio consenso internazionale in una fase di isolamento e di insoddisfazione.
Ecco qui, esatto, il contributo che ci ha dato Jacopo Mocchi, precedente ospite delle nostre puntate, dove sottolinea come praticamente il 99% di tutti i missili che sono stati lanciati dalla capitale dell'Iran, Teheran, siano stati intercettati dalle tecnologie antimissilistiche del governo di Israele, dell'esercito israeliano. Sempre su questa questione invece, diciamo, è su tutt'altra situazione il fronte ucraino, l'altro fronte aperto, completamente aperto ad oggi nel mondo. Sono infatti, prendendo spunto dall'articolo della stampa titolato appunto Soccorso all'Ucraina, sono state scritte due lettere. La prima in versione più simbolica l'hanno scritta un'ottantina di eurodeputati ai leader di Germania, Polonia, Paesi Bassi, Spagna e Grecia, per chiedere di mettere a disposizione dell'Ucraina dei sistemi di difesa missilistici di Patriot, in modo che anche questo paese, che è sotto attacco, ricordiamo, possa avere dei mezzi adeguati a confronto di quella che è invece l'offensiva russa. La seconda, più concreta, lettera scritta invece riporta la firma dei due ministri tedeschi degli esteri e della difesa, e è stata indirizzata appunto a tutti gli stati in possesso di questi sistemi di difesa antimissilistici, e chiede di mettere a disposizione di Kiev che chiede di mettere a disposizione di Kiev appunto proprio questi sistemi, non soltanto i Patriot ma anche l'italo-francese SAMP-T, questi sono nomi diciamo nello specifico di questi sistemi. E la lettera è, non è arrivata soltanto ai membri dell'UE e della NATO ma anche a paesi terzi tra cui alcuni del mondo arabo, quindi è proprio un appello globale diciamo. Come si legge dall'articolo, stiamo assistendo a un cambiamento delle minacce in Ucraina. La Russia sta utilizzando sempre più spesso bombe plananti che non possono essere, che possono essere sparate da una grande distanza dal confine russo. L'allarme inoltre è stato anche ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri sera si è collegato con il leader dell'UE all'inizio del Consiglio europeo, raccontando del raid sulla città ucraina di Kherniv, circa 150 km a nord di Kiev, dove tre missili crociera hanno abbattuto un edificio da 8 piani uccidendo 17 persone e ferendone ben 71. Quindi ecco, è molto differente la situazione di difesa che ha un paese come l'Ucraina e un paese come quello dello Stato di Israele.
Ecco, invece poi passando a Roma, c'è un titolo della stampa che è "In catene contro Israele", perché gli studenti sono in protesta davanti all'Università Sapienza di Roma, che comunicano: "Resteremo incatenati e in sciopero della fame finché non riceveremo dei segnali di apertura". Allora, è da ormai un mese in realtà che si discute del ruolo delle università nel conflitto israelo-palestina e del comportamento che dovrebbero adottare, e però ieri alla Sapienza di Roma gli studenti hanno alzato il livello di protesta e il bilancio dei feriti è anche molto più alto del solito, e tra i feriti ci sono anche 27 persone appartenenti alle forze dell'ordine. E la premier Meloni ha detto proprio, ha dichiarato: questo non è manifestare ma delinquere. Allora, in risposta a queste affermazioni e anche comunque per dare un parere su queste polemiche, vari rettori universitari si stanno esprimendo in questi giorni sulla questione. Per esempio Stefano Bronzini, il rettore dell'Università di Bari, ha detto: "Parlare di scontri mi sembra eccessivo. Io con i ragazzi ho scelto di dialogare, non condividevo nulla, ma ho ascoltato". E un'altra opinione interessante è invece quella di Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, che ieri ad 8:30 al programma condotto da Lili Gruber sulla 7, in risposta alle dichiarazioni di Giorgia Meloni, si è espresso così, e adesso ve lo facciamo ascoltare.
No, non ha ragione, e non spetta al capo del governo dire che come si deve manifestare. Al di là di alcuni episodi, sono manifestazioni larghissimamente pacifiche, e devo anche aggiungere purtroppo che se negli ultimi mesi si sono visti dei momenti di violenza in piazza, gli studenti li hanno subiti da parte delle forze dell'ordine a Pisa in modo inspiegabile, e anche nel campus di Torino qualche mese fa. Sono manifestazioni che chiedono cose comprensibili e anche condivisibili. Insomma, a Gaza sta succedendo qualcosa che secondo la stessa Corte Internazionale dell'AIA si può plausibilmente definire genocidio. Che lo sia o no è qualcosa di enorme, e che i ragazzi e le ragazze delle nostre università, che cerchiamo di educare ad avere un senso civico e una partecipazione alle cose del mondo, protestino mi sembra naturale. È una generazione senza voce. Stiamo noi adulti modificando il loro mondo in peggio, dalla crisi climatica alla guerra, vogliamo anche che stiano zitti, a me pare inconcepibile questo.
Ecco, questo è il contributo di Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Sicuramente è una situazione complicata, cioè che per quanto il conflitto e i conflitti si stanno allargando, e sembra che anche le proteste si stiano allargando, si stiano intensificando, a differenza delle altre volte, forse in questo caso sono stati rimasti coinvolti anche proprio degli agenti di polizia, cosa che a Pisa non era successa nel caso della manifestazione di Pisa, ma anche in quelle di Torino e in tutte altre principali città d'Italia. Quindi ecco, sembra quasi che con l'allargarsi e con l'intensificarsi del conflitto si stiano giustamente intensificando anche le proteste da parte in questo caso dei giovani, degli studenti universitari.
Bene, allora adesso jingle.
Let me tell you. Breaking Yulm.
Eccoci qua, allora abbiamo terminato la nostra rassegna stampa, vi portiamo in ascolto. Quest'oggi vogliamo portarvi proprio un artista in particolare, tutti i brani che sentirete che passeremo oggi in radio saranno suoi, e sto parlando nello specifico di Tom Mitch. artista britannico, precisamente sud-est londinese, classe 1995. Inizia ad avvicinarsi alla musica, a produrre, a pubblicare nel 2012 in maniera indipendente su SoundCloud. Suonatore di violino sin da quando ha 4 anni, ma il suo strumento è la chitarra, lo sentirete, ve ne accorgerete benissimo dalle canzoni. Sin da giovanissimo si è appunto si è appassionato sin da subito allo strumento, ha studiato teoria per un brevissimo tempo, in realtà per 6 mesi, poi si è dedicato interamente alla produzione musicale. I brani che sentirete oggi sono tratti dal suo primo disco, che è uscito il 6 aprile del 2018. Il disco si chiama Geography. E era soltanto 22enne quando ha fatto questo debutto con quest'album, perché prima lui aveva solo pubblicato dei tape, quelli che lui chiama appunto tape, dei mixtape, anche in collaborazione e progetti elaborati e molto soddisfacenti dal punto di vista dell'ascolto. Questo è proprio il suo primo disco. C'è dentro veramente di tutto, secondo me, dell'hip hop, del disco, del jazz, veramente veramente molto piacevole, e io reputo che abbia veramente una bella vibe, un bel groove.
E anche perché quando abbiamo scelto abbiamo detto dai, cerchiamo un artista da portare, da far conoscere. Io ho iniziato a proporre degli artisti morti da 40 anni che ormai tutti conoscono, cioè al momento gli dicevo anche i Beatles, e lui, Tommaso, invece mi ha tirato fuori questo Tommy Misch, che a me piace un sacco, è raffinatissimo.
Esattamente, speriamo che vi faccia piacere anche a voi, e vi facciamo sentire subito la prima traccia che mandiamo oggi, che si chiama Lost in Paris, da Geography di Tom Misch.
I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
Lost in Paris. I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
It was over in a day, all the things I used to say, you kept to say. All the places we would go, all the songs we got to know, you held it up. I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
Young, all in love in a lost place. Goddamn, got me running around in a rat race. Say grace, Lord, I fell in love with a small waist. Let me start, yeah, right, yeah, bang, shot me in my heart and it hurt case. She's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know where she yet now, but this ain't a birthplace. Tom, don't tell her, but it's Paris for
I know
birthday.
That I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe, that I can't replace, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
Eccoci qua, Tom Mitch, Lost in Paris, Fit Goldlink, artista americano di molto prestigio, molto bravo anche lui. E il titolo appunto Lost in Paris, di fatto rimaniamo coerenti col tema perché ci stiamo veramente per perdere a Parigi, in una Parigi forse più antica rispetto a quella che tutti immaginiamo adesso, perché qui con noi abbiamo in studio Jacopo Veneziani.
Buongiorno, grande piacere essere qua. Che strepitosa canzone, tra l'altro, che ho già aggiunto alla playlist.
Grazie,
Spotify,
grazie mille.
Se si può dire Spotify.
Allora, ma chi è Jacopo Veneziani? Lo conoscete già tutti, ma noi ve lo diciamo comunque. Professore qui alla IULM, storico dell'arte, divulgatore, insegna a comunicare l'arte, è stato fino a poco fa il presidente della Galleria Ricci Oddi e ospite fisso appunto in Altre Parole, condotto da Massimo Gramellini sulla 7, e poco fa è uscito il suo ultimo libro, La Grande Parigi 1900-1920, il periodo d'oro dell'arte moderna.
Esattamente.
Edito Feltrinelli.
Esattamente, e di questo parleremo, ci racconterà. Intanto ti facciamo una domanda un po' così per rompere il ghiaccio, va bene?
Dai.
Ti abbiamo spiato un po' su Instagram, abbiamo visto qualche giorno fa la tua storia fare colazione con Maurizio Cattelan.
Pensa a te, che vita avventurosa.
Com'è stato fare colazione con un personaggio del genere?
Che tipo è?
È un viaggio multisensoriale, nel senso che, come posso dire, i grandi artisti hanno sempre una sorta di... è un po' come andare a fare colazione con una nuvola, no? Perché uno pensa di conoscere un artista in base alle opere che realizza e poi in realtà scopre che le opere sono una cosa e l'artista è una persona come noi, che ha una personalità non necessariamente coerente con la sua creazione, no? E quindi può essere un po' destabilizzante, quindi forse l'aggettivo è destabilizzante, perché si ha sempre un po' l'impressione di quando un artista è così noto e chi studia arte può avere l'impressione di conoscere quell'artista,
certo,
perché
certo.
Ne ha studiato le opere, poi in realtà quando si incontra fisicamente la persona si vive un piccolo elettroshock, ma è come se incontrassimo, che ne so, Michelangelo, no? Cioè se noi andassimo a prendere il caffè con Michelangelo magari ovviamente Uno ci rimane pure male, perché dice io credevo fosse tutt'altra persona rispetto a quello che ho visto nella Cappella Sistina.
Però comunque piacevole l'impressione, cioè è stato sicuramente un evento piacevole per da ammiratore quale sei.
Assolutamente, ma poi era aperto a tutti, attenzione, in Piazza Duomo alle 7 del mattino i più temerari oppure quelli che sono capitati lì a caso hanno potuto prendere le brioche offerte da Maurizio Cattelan e dal Corriere della Sera e da Nicola Sballario, altro organizzatore di questa colazione diffusa, diciamo così.
Beh,
democratica.
Se ce ne fosse un'altra, noi...
andiamo avvisa, subito.
Sì, certo. Se ci avvisa 10 minuti prima.
Portate i microfoni.
Esatto.
Ovviamente. Ma allora, parlando invece del suo ultimo libro, partiamo subito dall'inizio. Io leggo qua, ho sotto gli occhi i 5.000 ettari del mondo in cui si è pensato di più, parlato di più e scritto di più.
Riferito all'Università Yulm.
E non è riferito all'Università Yulm, ma è riferito alla città di Parigi all'inizio del Novecento, dico bene?
Assolutamente, vero. Perché la città... diciamo che ci sono delle... ora, senza scomodare grossi concetti, ma c'era un filosofo che parlava di Zeitgeist, lo spirito del tempo, no? E ci sono dei luoghi nel mondo che in determinate epoche sembrano condensare tutta la creatività umana, le menti più brillanti, come se fossero una gigantesca calamita che attira a sé tutti questi grandi creatori, no? Tipo la Firenze del 400, la Roma del 5-600 e la Parigi del 8-900, come certo Dice questa citazione. E quindi io, avendoci abitato 8 anni, ho subito cercato di capire come mai a un certo punto della sua storia questa città è diventata una calamita per artisti. Come mai volevano andare tutti lì?
Questa
è la domanda.
1900, cioè, perché il sottotitolo ricorda 1900-1920. 1900 perché? Solo perché
inaugura il nuovo secolo? No, in realtà perché c'è un arrivo simbolico, nel senso che nell'ottobre, a parte il fatto che il 1900 è l'anno di una grande esposizione universale organizzata a Parigi, che in qualche modo ha trasformato Parigi in quella che poi è stata soprannominata la Ville Lumière, no? Perché ad un tratto questa città, che aveva ancora un po' delle strade medievali, un po' trasandate, è diventata una sorta di super metropoli, come se oggi ci trovassimo a Times Square, no? Che come sappiamo non è a Londra ma a New York, a differenza di quanto si potrebbe credere dalla attualità. E quindi è una sorta di inizio di un nuovo capitolo della storia di Parigi, e segnato anno da un arrivo simbolico, perché il 19enne Pablo Picasso mette piede per la prima volta in città, e ho preso questo suo arrivo come inizio simbolico, diciamo, di tutta l'avventura dell'arte moderna a Parigi, perché poi dopo Picasso arriva Modigliani dall'Italia, Chagall dalla Russia, proprio per questo suo essere calamita, no? E quindi mi sembrava simbolico che un anno così ordinato e preciso, 1900, coincidesse con l'arrivo di uno dei più grandi artisti del Novecento, che ha contribuito a fare di Parigi una capitale
assolutamente,
dell'arte.
Assolutamente, l'arrivo di un piccolo gigante al momento era, possiamo dire.
Sì, anche molto ambizioso e arrivista.
Ovviamente.
Tipo, ad esempio, Pablo Picasso già a 19 anni voleva essere un grande artista, e ha detto, lui si chiamava in realtà Pablo Ruiz, che era il cognome di suo padre, però dire Pablo Ruiz in Spagna è un po' come Mario Rossi in Italia, no? Quindi lui già, vedi, questo adolescente che dice, che cerca di capire quale strategia seguire per emergere tra gli altri artisti, e quindi Picasso, cognome della mamma, era molto più raro, già questa scelta di cambiare nome, di prendere un nome d'arte, fa capire quanto, nonostante la sua giovane età, avesse in realtà un disegno preciso in mente.
Sì, 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 una personalità convinta, già decisa, assolutamente. Quindi in questo libro tu ci racconti l'arte nella Parigi di questo primo ventennio del Novecento, dico bene?
Ma tra l'altro uno dei passaggi che ci ha sorpreso di più è anche uno dei più celebri, che secondo me dice molto anche su quello che poi effettivamente è il libro, cioè ci sono Picasso e tanti altri come lui, Duran, Vlaminck, che a un certo punto conoscono l'arte africana, l'arte etnica. Ora, appunto, è un passaggio molto celebre, perché poi Picasso arriverà a dipingere le Demoiselles d'Avignon. Ma la cosa che questo libro fa trasparire meglio, secondo me, di altri manuali o altri libri che possono essere raccontare questo periodo di storia, è appunto che emerge il grado di sensibilità che dovevano avere queste persone per trovare la bellezza nell'altro, nel diverso. Cioè, c'è una citazione che ho sottolineato.
Attenzione!
di Fernand, la donna di Picasso in quegli anni, che dice, quando lo studio di Picasso si riempie di queste maschere africane, lei dice, ce n'erano di davvero commoventi. Cioè, nel 1900 e poco, ce n'erano di davvero commoventi delle maschere africane, quando si era abituate a tutt'altre cose. Io l'ho trovato incredibile, quindi la mia domanda è, questo libro ci ricorda che in realtà la storia dell'arte possa anche chiamarsi storia dei sentimenti dell'uomo?
Ah, ma questa è una domanda alla Marzullo.
Esatto.
La storia dell'arte può chiamarsi anche storia dei sentimenti dell'uomo? Assolutamente sì. Cioè, alla fine gli oggetti, diciamo, che noi chiamiamo opere, sono il condensato dell'interiorità di qualcuno, no? Quindi è certo che è una storia dei sentimenti. Sono come dei messaggi in bottiglia che un artista più o meno lontano dal nostro presente ha lanciato, sperando che qualcuno li raccogliesse e cercasse di leggerli e di interpretarli. E è vero che questa attenzione per l'arte africana segna in qualche modo un cambio di sensibilità, nel senso che l'arte africana, che tra l'altro gli stessi storici dell'arte fino a una ventina di anni fa chiamavano arte primitiva, per dire il giudizio in realtà negativo che c'era nei confronti, come a dire, da quella forma primordiale e poco sviluppata di arte. Poi da quella cosa lì ci siamo allontanati, e esisteva a Parigi, bazzicava a Parigi già in realtà dal Settecento, dico, le maschere africane, i totem, le statuette, perché arrivavano dai vari colonizzatori, dai vari mercanti che dopo aver attraversato gli oceani arrivavano in città per i loro affari, solo che è sempre stata snobbata. Ad esempio Van Gogh all'Esposizione Universale del 1889, quella per cui fu costruita la famosa Tour Eiffel, già scrive in una lettera al fratello di avere visto in un padiglione dei manufatti provenienti dal continente africano, e lui stesso dice: ma sono un po' sorpreso da quanto vengano snobbati, cioè considerati delle cose inferiori. Invece Picasso con l'arte africana proprio capisce che era possibile un'alternativa al modo di fare arte che gli artisti europei avevano sempre seguito dal Rinascimento in poi, cioè l'idea che un artista dovesse rappresentare la realtà così com'è, no? E Picasso dice: ma questi artisti africani invece non è che fanno un volto come è nella realtà, cercano di andare oltre il visibile per raccontarci altre cose. Perché non seguire questo modus anche qui in Europa? E quindi inizia, ad esempio, già c'è questo ritratto di Gertrude Stein, una delle sue prime mecenati, che è somigliante dal punto di vista del corpo, ma il volto presenta già quel carattere un po' legnoso e spigoloso, perché Picasso stava iniziando ad approfondire la conoscenza dell'arte africana, che poi, come dicevi tu, ha espresso al meglio nelle Demoiselles d'Avignon, i cui volti sono in realtà delle maschere africane, no? Ma lo stesso Modigliani, la cosa che si dice sempre degli occhi senza pupille, anche perché pure lui guardava queste maschere.
Anche per la scultura lui si ispirava
all'arte africana, sì, perché lì bisognerebbe scomodare un altro personaggio che si chiama Brancusi, questo pittore rumeno che voleva talmente andare a Parigi che ci andò a piedi, non poteva permettersi il viaggio in treno. Pensa a te, non c'era BlaBlaCar, e lui parte da Bucarest, figlio di poveri contadini, e si sposta di fattoria in fattoria in cambio di vitto e alloggio. Lui offriva un po' di, cioè, la forza delle sue braccia in cambio di lavoro, dormiva di fattoria in fattoria, arriva a Parigi, diventa scultore di Rodin, cioè scultore allievo di Rodin, che era appunto il più grande scultore del tempo, e dice: qui forse dobbiamo seguire una nuova strada per fare scultura, perché vedo delle cose un po' barocche, un po' pompose, come se fosse una forma di impressionismo ma scultoreo, ed è vedendo quest'arte molto più sobria, lineare e alleggerita di Brancusi che Modigliani inizia prima a scolpire e poi a seguire lo stesso metodo in pittura. Cioè Modigliani dipinge come se avesse uno scalpello tra le mani, no? Infatti i suoi volti sono talmente essenziali, sono così essenziali, perché è come se lui avesse fatto saltare con il martello tutta una serie di dettagli superflui, no? È come se fosse uno scultore che appunto che tiene in mano un pennello anziché lo scalpello, ma l'operazione è la stessa.
Assolutamente.
Bello, molto bello.
Chissà quante influenze reciproche ci sono state tra i grandissimi artisti. Sì, deve essere stata proprio una città che catalizzava l'arte e l'espressione artistica.
Esatto, ma è proprio una caratteristica delle grandi città, a differenza dei centri, diciamo, più provinciali. Le grandi capitali hanno, a proposito di tante influenze, questa capacità di accoglierti senza sradicarti rispetto al luogo da cui arrivi, no? E quindi tu arrivi in un posto e mantieni tutta la tua identità, invece magari i centri più provinciali cercano di plasmarti e di farti togliere le cose che non conformi, diciamo, alla comunità in cui arrivi. Le grandi metropoli ti lasciano totalmente libero, no? È come quando si dice: tu a Londra puoi andare in giro in pigiama, nessuno ti dice niente,
è vero,
se ci vai nel tuo paesello per 2 settimane cane, sei quello che è andato in giro in pigiama. E questa caratteristica delle grandi città di accoglierti senza sradicarti ha fatto sì che molti artisti arrivati a Parigi avevano ciascuno il proprio bagaglio culturale che poi potevano mettere a disposizione degli altri, no? Quindi Modigliani ha portato la sua arte del 300-400 e l'ha presentata a Chagall, che a sua volta aveva tutta la cultura yiddish dell'Europa dell'Est, Picasso tutta la pittura dell'Ottocento spagnolo, la scultura iberica, e quindi si è creato una sorta di gigantesco pentolone da cui ognuno poteva prendere gli ingredienti e le pietanze che più preferiva da rielaborare poi nella propria arte.
Ma lei è anche diventato, diciamo, mainstream. Perché?
E come mai?
Perché, insomma, tramite la televisione, ancora prima Twitter, giusto? E poi adesso Instagram, che ha questo potere, superpotere, di dare una visibilità incredibile se si fanno le cose fatte bene. E la domanda che a cui tengo molto...
Non c'è un effetto rullo di tamburi, no? Ah, che peccato.
Questo nuovo modello comunicativo, anche di divulgazione scientifica e artistica, che in realtà è una cosa molto nuova, soprattutto su Instagram attraverso i reel, cioè sarà da un annetto e mezzo che effettivamente si sta diffondendo.
Penso
questa tendenza.
Più o meno. Ma secondo lei è effettivamente il nuovo modo per raccontare nel XXI secolo ciò che ci ha preceduto, o meglio, provo a girarla in un altro modo. Alessandro Baricco diceva che 15 anni fa, in una lezione alle Holden, spiegava come sarebbe servito qualcosa, una nuova grammatica, che doveva essere qualcosa di impensabile, cioè qualcosa che agli uomini novecenteschi sarebbe sembrato assurdo. Una nuova grammatica per riscrivere le cose migliori del mondo, diciamo così, che ci hanno preceduto. Questo modello può riscrivere il mondo che ci vogliamo portare dietro in questo nostro futuro? Ha ancora dei problemi, qualche a livello scientifico e artistico, questo tipo di comunicazione a livello scientifico e artistico?
Mi piacciono le sue domande semplici. diciamo che secondo me siamo a un imminente punto di svolta, perché credo che, cioè, diciamo che un po' come non so mai il calcolo della vita, cioè di l'anno di un gatto, l'anno di un cane equivale a quanti anni dell'umanità, cioè dell'umanità, dell'essere umano. Però c'è un meccanismo simile anche sui social, cioè un anno nei social non corrisponde a un anno nella nostra vita, sono tipo 10 anni, se pensate a quante innovazioni e quante novità praticamente di settimana in settimana vengono aggiunte. E quindi ad esempio io ho iniziato a parlare di arte su Twitter nel 2015, che è tipo 50 anni fa rispetto all'evoluzione dei social, anche se nella nostra vita è relativamente recente. E quindi secondo me sta anche per concludere questo, che va avanti da un anno e mezzo, ma anche da forse anche un po' di più, questa tendenza alla brevità, perché credo che sempre più persone, cioè almeno per quanto posso captare dalle mie antenne parlando con coetanei e comunque persone, diciamo, della mia generazione, si inizia ad avere una forma di fatica rispetto a tutta questa rapidità, tanto che molti contenuti lunghi, ad esempio i podcast di un'ora e mezza su YouTube, fanno degli ottimi ascolti,
è vero.
Un'attenzione costante fino alla fine. Quindi diciamo che questa forma di narrazione super rapida, dove entro 60 secondi devi raccontare Michelangelo, secondo me ha senso, a parte che sembra, cioè viene percepita sempre più come superficiale, credo, ma ha senso se serve da varco per portarti poi verso qualcosa di un po' più approfondito. Quindi è come se fosse una sorta di assaggio di antropologia un'anticipazione di qualcosa che poi puoi trovare in modo più, più strutturato, perché secondo me c'è un po' un desiderio di, come posso dire, di, cioè di ritorno alla, alla quiete digitale,
alla vita lenta.
Esatto, come probabilmente tra poco, cioè non so, tra boh, diciamo 20 anni, attenzione, sto per fare un pronostico alla nostra Damus, secondo me, come abbiamo capito durante il Covid, che si può lavorare anche non necessariamente prendendo il tram e l'autobus per andare in una scrivania e fare cose che potevamo fare anche a casa, a un certo punto qualcuno si dirà: ma perché dobbiamo tutti abitare allora a Milano e non in un casale in Toscana, se nel casale in Toscana posso fare le stesse cose, la radio che faccio a Milano, a Romolo? E quindi secondo me ci saranno tutta una serie di movimenti sia fisici che digitali verso una nuova forma di velocità di vita. Non lo so perché sono diventato così un po' Nostradamus in
quindi, vabbè, certamente uno ci sta.
Quindi a breve podcast di Jacopo Veneziani su.
Ah, questo non lo so. Però sì, forse, chi lo sa, da approfondire.
Faccio un'ultima domanda. Vai. A proposito a questo, visto che abbiamo parlato appunto di social, abbiamo tirato in mezzo il podcast, qui siamo in radio e lei è anche in TV, si mostra, quali sono le differenze del raccontare l'arte, ecco, in particolare tra i social e invece quella che è la più antica televisione, no? Lei è in trasmissione con Gramellini, se non sbaglio.
Vero, la differenza è colossale, nel senso che paradossalmente il contenuto pensato per i social deve essere molto più come posso dire, intenso di quello televisivo, perché a proposito di radio, l'ascolto diciamo tradizionale della televisione è in realtà un ascolto radiofonico, cioè non è che uno guarda la televisione concentratissimo per vedere ogni singolo passaggio di quello che viene mostrato, magari sta parlando con qualcun altro, ha il telefono in mano mentre guarda la televisione. Esatto. E quindi uno può raccontare anche, che ne so, una villa del Rinascimento in 6 minuti, intervallando i vari pezzi diciamo di testo, di parlato, con 20 secondi di immagini, perché tanto non se ne accorge nessuno. Se uno mette 20 secondi di immagini in un reel per spezzettare due sue frasi, non lo guarda nessuno fino alla fine quel contenuto, no? Quindi è proprio un ritmo diverso quello tra social e televisione.
Ma ultimissima cosa al volo: se faccio un viaggio a Parigi fra un mese, sono appassionato d'arte, 3 posti che devo assolutamente andare a vedere, che sono stati il centro dal 1900 al 1920.
Ah, questa domanda da travel blogger. Io direi il Bateau Lavoir, che è questo, era un baraccone un po' sgangherato in legno, vetro e zinco, arroccato sulla collina di Montmartre, dove c'erano una ventina di alloggi tutti malandati, dove però hanno vissuto Picasso, Modigliani, i Fauve, e quindi è un po' una sorta di grande laboratorio dell'arte. Il problema è che non è aperto al pubblico, ora mi viene in mente, quindi però già il fatto di andare di fronte a questo luogo così leggendario è un po' la factory di Andy Warhol, ma della Parigi di inizio Novecento, il Bateau Lavoir. E poi anche Montparnasse, ad esempio, c'è questo incrocio che si chiama Carrefour Vavin, dove c'erano tutti i principali bar in cui si ritrovavano gli artisti degli anni 10, 20, e pure lì andrei a fare un giro. E l'ultimo posto, altro, io solo bar come consigli ora,
ovviamente,
è Les Deux Magots, si chiama, invece è nel terzo altro quartiere di Parigi, diciamo dell'arte, dopo Montmartre, Montparnasse, c'è Saint-Germain-des-Prés, e lì c'è questo bar dove andavano Sartre, Simone de Beauvoir, Hemingway, e è rimasto praticamente intatto come era negli anni 50 e 60. Quindi sembra un po' di fare un viaggio nel tempo, e se uno è appassionato d'arte, sicuramente anche appassionato di viaggi temporali, perché poi le opere servono un po' a quello, no? A farci andare in altri tempi, in altri spazi.
Assolutamente.
Bellissimo.
Noi ringraziamo ancora Jacopo Veneziani per essere stato con noi. Questa era Radio Yulm, Breaking Yulm. Io sono Tommaso, in studio con me c'era Leonardo e in regia Lorenzo. Adesso lasceremo la parola alle nostre compagne Ludovica, Claudia e Gemma. Grazie mille per essere state con noi, grazie mille per averci ascoltato.
say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something.